Radio Immagina.
Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, quest'oggi torniamo a parlare di Europa, che significa Covid, significa tornare anche su quella che ieri è stata la cerimonia di addio di Angela Merkel, della campagna vaccinale, della questione migranti. Insomma, ci sono tanti temi. Allora, ancora un buon pomeriggio a tutti e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Buchi. Buon pomeriggio e bentornato anche a Brando Benifei. Bentrovato. Benifei, mi sente? No, evidentemente c'è un problema nella comunicazione, che adesso recupereremo quanto prima. Comunque sarà con noi tra poco il capo delegazione italiana dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, Brando Benifei. Stavo dando un'occhiata a quello che è stato ieri il... Sì, mi dicono che c'è. Benifei, è pronto? Ci sente? No, evidentemente c'è un problema sulla linea. No, dicevo che stavo dando un'occhiata a quelle che ieri sono state le parole della cancelliera Angela Merkel, parole con cui, discorso con cui poi di fatto si è congedata. Ha detto: oggi provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che così a lungo ho tenuto, sono grata per la fiducia ricevuta, perché, ha aggiunto la Merkel, la fiducia è il più grande capitale in politica. Vorrei incoraggiare a guardare sempre il mondo con gli occhi degli altri. Questo ha detto poi nel pronunciare un breve di fatto discorso di congedo a Berlino al Ministero della Difesa. Allora, noi dovremo essere in grado adesso di salutare Brando Benifei. Bentornato a Radio Immagina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve a tutti.
Senta Benifei, allora, prima di arrivare a quello che ieri è stata la cerimonia di addio di Angela Merkel, io la vorrei portare subito sulla questione Covid, perché abbiamo parlato in apertura di trasmissione con Barbara Tedaldi, la quirinalista dell'AGI, di questo 55esimo rapporto del Censis che l'AGI ha pubblicato sulla propria home, sul sito, che parla della situazione sociale del nostro paese. Ebbene, sembra che al di là di un'ampia maggioranza ragionevole e saggia, ci sia un pezzo del paese che non crede, intanto che non crede che il Covid esista. Sono il 5,9% degli italiani, circa 3 milioni di persone. Il 10, quasi l'11% è convinto che il vaccino sia inutile e inefficace. Per il 31,4% invece un farmaco sperimentale. Le persone che si vaccinano fanno da cavie. Mi dà una sua impressione, un suo giudizio su questo?
Ma io credo che la paura che ha colpito un po' tutta la nostra società in questi mesi, in questi ormai diciamo dire quasi due anni così difficili, penso abbia portato alla luce anche diciamo una sfiducia nelle istituzioni, in questo caso nella scienza, che è comunque un'istituzione che comunque cova io credo da tempo. Cioè, noi abbiamo un tema di credibilità delle autorità che non sempre riesce ad arrivare a tutti, perché poi di questo si tratta di affidarsi al CTS, ai governi, agli scienziati. Quindi credo che serva dialogo, formazione, e io penso che le misure che sono state messe in campo, sia di informazione sia di diciamo incoraggiare le persone a vaccinarsi, ad arrivare a comprendere fino in fondo di cosa stiamo parlando con questa malattia, sia stata una strategia che ha funzionato, in particolare nel nostro paese, che voglio ricordarlo, oggi è uno dei paesi che nelle difficoltà che ci sono però ha, rispetto ad altri paesi europei, una situazione molto più sotto controllo.
87, quasi l'88% della popolazione ha fatto la seconda dose. Si fermi un attimo qui, Benifei, scusi, sì. Mi faccia solo salutare Udo Gumpel, bentornato a Radio Immagina.
Sì, salve a voi, nostro pubblico.
È il corrispondente, grazie, del gruppo televisivo RTL. A proposito di Covid, Gumpel, partiamo un istante da qua. Mi dai la situazione ad oggi in Germania? Leggevo che ieri sono stati registrati oltre 74.000 nuovi contagi con oltre 380 morti.
Sì, questa è la realtà. Purtroppo il numero dei decessi Covid-19 ormai viaggia da una settimana intorno a poco sotto di 400 persone al giorno, ed è una situazione veramente incredibile. Nell'arco di 10 giorni abbiamo avuto più morti per Covid che per tutto l'anno per incidenti stradali. Questo per dare una dimensione della situazione. Allora, i 74-77, a seconda delle stime, 9 infezioni ieri, molto probabilmente non sono veritiere, sono molto di più, perché molte ASL tedesche non sono più in grado di conteggiare tutti gli infetti. Cioè il sistema è collassato, cioè veramente collassato, al collasso serio anche per più della metà delle 16 regioni in Germania, la capacità degli ospedali di accogliere pazienti o da ospedalizzare, perché poi non bisogna confondere anche le infezioni in tutto, però perché la politica tedesca ha mostrato la sua assoluta debolezza. Tutti i problemi della Germania sono venuti a galla proprio nella quarta ondata. E la più grave decisione che è stata presa da questa nuova coalizione semaforo, Ampel, ovvero i rossi socialdemocratici, i verdi e il giallo, che è il colore dei liberali, un partito con l'11% alle ultime elezioni, l'ultimo partito, il più piccolo, ha dettato legge, che hanno fatto campagna elettorale, fatemelo dire, campagna elettorale con la abolizione di tutte le misure. Loro hanno promesso a fine settembre, all'inizio di novembre, il Freedom Day, ovvero l'abolizione di ogni restrizione, e così il governo in carica ancora della Merkel non ha osato prendere nessuna decisione, e allora così ha lasciato andare le cose.
E si è arrivati punto, Gumper, un secondo soltanto, sì. Benifei, che impressione le fa, insomma, che la politica tedesca, come dire, si perda nel momento più importante anche, no? Uno dei più importanti della propria storia, è un po' grave, insomma, un elemento, un dato che colpisce, lei che ne pensa?
Ma sicuramente sì, e peraltro in un momento in cui certamente la Germania avrà di nuovo un ruolo fondamentale nel dibattito europeo. Voglio ricordare, per aggiungere un elemento alla riflessione, che questo governo entrante ha scritto nel suo programma che vede l'evoluzione dell'Europa come quella verso uno Stato federale. Ha usato queste parole, neppure una federazione di Stati, a uno Stato federale. Dunque una espressione sinceramente che colpisce, e che io so, parlando con i colleghi che sono stati anche a fare i negoziati su queste parti, che è frutto del fatto che c'è una parte di mondo parlamentare e politico tedesco, soprattutto nelle tre forze coinvolte, che credono davvero nella necessità di costruire sulla base di questa esperienza, di questi due anni che ci ha portato a fare certe scelte con Next Generation EU, con anche la politica sui vaccini, che è dovuta essere necessariamente comune, ci siano le basi per fare un salto di qualità nell'integrazione. Non se ne sta parlando ancora tanto, ma penso che sarà un dibattito che nel 2022 andrà necessariamente a maturazione, quindi penso che sì, la politica tedesca oggi abbia tanto da fare anche nel confronto con Italia, Francia e gli altri paesi europei, e quindi io auspico che il prossimo governo tedesco entrante possa lavorare al più presto su questo, che mi sembrano obiettivi importanti anche per noi.
Certo, fra l'altro Gumpel, Scholz dovrebbe essere eletto cancelliere l'8 dicembre, giusto? Solo con una battuta?
Sì.
Quella è la data. No, volevo chiederti una cosa per restare un attimo al capitolo Covid. Ma che cosa significa per un esponente politico tedesco dover riconoscere, come dire, che il paese modello è un paese come l'Italia, no? Che sappiamo spesso, come dire, riempire le cronache non certo per propri meriti?
Ma è stata una bella parola. La Merkel ha detto nella sua ultima, nell'ultimo discorso che ha tenuto, in pratica il suo discorso di addio al cancellierato dopo 16 anni, ha detto: sarei contento se avessimo i dati di infezione dell'Italia. Allora, questo naturalmente è un grande complimento all'Italia, che ha saputo trarre le conseguenze, ha capito la lezione della prima, seconda e terza ondata, perché ricordiamoci che alla fine della terza ondata l'Italia, con 130.000 vittime Covid, era in pratica, aveva una specie di primato negativo in Europa, insieme all'Inghilterra naturalmente, no? Però l'Italia ha tratto davvero ha capito la lezione e ha preso le misure necessarie. Invece la Germania, con la sua, come posso dire, io del tedesco mi lo permetto, naturale superbia, con questa convinzione che il tedesco in sé sappia sempre organizzare tutto meglio. A questo qualcuno in Germania si ricorda ancora le parole del cancelliere tedesco Helmut Schmidt, che all'epoca, ma parliamo di 40 anni fa, quando si parlava della naturale capacità tedesca di organizzare, disse una volta, frase in Germania ancora molto nota, che però c'ha un vago sapore anche un po' cattivo, che diceva: i tedeschi sì che hanno questa qualità secondaria di saper organizzare, e con quella si sono organizzate anche i lager, sottinteso. Allora lì grande scandalo per questa critica di un tenente della Wehrmacht, che era quello Helmut Schmidt, però era una fortissima autocritica. Accanto a questa qualità di saper organizzare bisogna avere anche le qualità primarie, ovvero quelle etiche e morali, che la Germania ha recuperato pienamente dopo il crollo disastroso del Terzo Reich e dopo questa disastrosa esperienza dell'intero popolo tedesco. Però adesso la Germania deve con umiltà capire quello che è da fare, ed è in Germania, considerate che la Germania, come ben sappiamo, è il paese che ha dato non i natali, perché solo a uno dei natali, è il paese dove fu inventato il primo vaccino BioNTech, che poi in Italia si chiama Pfizer, probabilmente perché i maschi hanno più simpatie per il nome Pfizer, ma comunque che è la BioNTech di Magonza dove è stato inventato la Pfizer, e la grande fabbrica che si è messo a disposizione di questa grande invenzione, insieme a poi al secondo che è arrivato, la Moderna, che però tutto parte dalle stesse persone. E allora questa è la Germania, in realtà, degli inventori, dei 84 Nobel, che però si è perso in un bicchiere d'acqua, perché un partitino dell'11% ha dettato legge per mesi, perché hanno voluto fare questa coalizione, e per i liberali tedeschi la libertà personale, giustamente con l'esperienza del Terzo Reich, sta al primo posto, cioè la libertà della singola persona. Però che se la singola persona porta l'infezione in giro, e oggi dai dati sappiamo in 9 su 10 casi di infetti che sono da ospedalizzare si tratta di persone che hanno avuto contatto con non vaccinati, adesso la situazione è gravissima, e purtroppo, fatemi finire questa panoramica
velocemente, grazie.
Va bene.
Okay, no, se vuoi aggiungere, Gumpel, prego, a chiudere.
A chiudere, la situazione ha una drammaticità, perché adesso in questi prossimi giorni probabilmente il Bundestag, per il Parlamento federale, deliberà l'obbligo vaccinale, io penso a
primo marzo,
primo,
no?
Febbraio, primo marzo, sì. Come, però non è detto che lo facciano per tutta la popolazione, forse soltanto per le professioni sanitarie, che sarebbe quasi un anno di ritardo rispetto all'Italia. Però la cosa grave è che le misure che adesso stanno per decidere, o che hanno già deciso, ovvero un lockdown per i non vaccinati, in pratica incontrollabile. In Germania abbiamo 22 milioni di non vaccinati. Come si fa a controllare che le persone per strada, nei negozi, siano solo vaccinati?
E questa è una bella domanda. Gumpel, ci fermiamo qui per il momento. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Lo ricordo,
arrivederci,
era Udo,
grazie.
Gumpel, corrispondente del gruppo televisivo RTL. Benifei, ma anche in Italia, insomma, si arriverà a parlare, secondo lei, dell'obbligo vaccinale? Insomma, è un dossier che di fatto è sul tavolo del governo.
Sì, certamente sì, anche perché è stata comunque allargata in questo momento la quantità di categorie a cui è chiesto l'obbligo, anche alle figure amministrative nei contesti scolastici e altre. Questo credo che sia una tendenza naturale nel momento in cui il cerchio si chiude, ormai poche persone in questi contesti non sono vaccinate, eppure sono magari contesti ad alto rischio. E dall'altra parte penso che se continuiamo con anche, per esempio, la misura del Super Green Pass va in questa direzione, a spingere per aumentare ancora la copertura, non dovremo arrivare a un obbligo generalizzato. Se invece le cose non procedono, non si può escludere nulla, ed è chiaro che in altri paesi europei dove la situazione è molto più arretrata rispetto a noi, come è in alcuni paesi. Io lavoro parte del tempo in Belgio, lì la situazione non è bene come in Italia a livello di, non è buona come in Italia a livello di percentuale di vaccinazioni, e dunque si sta ragionando di spingere verso l'obbligo. Vedremo se in Italia sarà necessario. Per ora mi pare che stiamo procedendo nella direzione giusta, quella che anche il PD ha voluto dare, di andare avanti in modo da non dover richiudere, di non dover tornare indietro, cioè procedere gradualmente anche a un ritorno alla normalità che potesse andare avanti e non tornare indietro. Alcune forze politiche hanno provato a volte a buttarla un po' in cacciara, no? Sul fatto che bisognava da un giorno all'altro ritornare come prima, e il rischio sarebbe stato di trovarsi in brutte situazioni. La prudenza, ma anche la determinazione che anche noi abbiamo portato, credo, nell'azione di governo, sia nel precedente sia in questo governo, credo che stia pagando, insomma.
Certo. Allora, io do il bentornato anche a Giampiero Gramaglia, in collegamento da Parigi, giornalista, consigliere dell'Istituto Affari Internazionale. Ben trovato, Gramaglia.
Buongiorno Cristiano, e un saluto all'onorevole Benistei.
E grazie per essere con noi. Intanto ci racconti un po' qual è la situazione a Parigi, insomma, che cosa vedi intorno a te a proposito naturalmente dell'emergenza Covid.
La cosa che colpisce è che gli hub vaccinali francesi, sia a Parigi che nella banlieue, sono, non dico presi d'assalto, ma comunque costantemente circondati da una coda di persone che si vogliono vaccinare. Questo è il dato visivo che la città trasmette. Dal punto di vista del rispetto delle norme, si ha l'impressione di una grande adesione dei cittadini alle norme di prudenza, con la mascherina sempre portata al chiuso nei luoghi pubblici, sui trasporti pubblici non parliamo, e con una richiesta del Green Pass costante ovunque si entri, che debba essere, sia previsto di esserne dotati. Quindi mi sembra una adesione tranquilla alle norme suggerite, niente a che vedere. Certo, magari domani, che sabato, cambia la scena sugli Champs-Élysées, ma niente a che vedere con quel clima semi-insurrezionale che sembra talora suggerito dalle immagini che ci arrivano durante le manifestazioni di protesta dei Novax o Novax.
Certo. Allora, io vi vorrei portare verso un altro tema, che è quello dei migranti, partendo dal viaggio di Papa Francesco, che è arrivato in queste ore a Cipro. È la prima tappa del viaggio che lo porterà poi fino al 6 dicembre anche in Grecia. Vorrei, Benifei, farle riascoltare quello che ha detto Papa Francesco prima proprio di partire per Cipro, sul tema migranti, sul tema mediterraneo in particolare. Sentiamo.
Penso anche a coloro che in questi anni e oggi ancora fuggono da guerre e povertà, approdano sulle coste del continente e altrove e non trovano ospitalità ma ostilità, e vengono pure strumentalizzati. Sono sorelle e fratelli nostri. Quanti hanno perso la vita in mare? Oggi il mare nostro, il Mediterraneo, è un grande cimitero.
Allora, così Papa Francesco, che è tornato a parlare anche di muri, di fili spinati, no? Che in qualche modo segnano ancora la vita dell'Europa. Penso a quello che sta accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia. Benifei, insomma, sembra di capire, guardando al dibattito, che però le risposte tardano ad arrivare. L'Europa, insomma, fa fatica a trovare, no, un pensiero unico su questi temi.
Sì, assolutamente, si è dimostrato che questo è il tema su cui l'Europa non ha trovato una propria strada, e anzi in queste ore compie degli errori gravi. Noi l'abbiamo denunciato dal lato del Parlamento europeo. La Commissione europea, su pressione di alcuni governi, vuole dare una eccezione alle regole, ai tempi sulle richieste d'asilo per ciò che avviene al confine con la Bielorussia, non solo per la Polonia ma anche per i paesi baltici, e colpisce che di fronte a poche migliaia di persone l'Europa si trovi a dover parlare di emergenza. Quindi si tratta di una situazione quella che abbiamo oggi di un tema, quello della migrazione, dove l'Europa deve, per evitare di trovarsi in, in situazioni di impotenza e anche di scontro poi ideologico che si determina anche dentro i nostri paesi, a dover invece fare un passo avanti nella gestione comune. Vuol dire, lo abbiamo detto tante volte anche noi del Partito Democratico e i Socialisti Democratici, anche capire quali paesi sono pronti a fare un passo in comune, anche non tutti e 27 insieme, ma per sbloccare una situazione dove oggi invece prevale una visione della fortezza Europa legata a una politica che è troppo nazionale, che quindi si scontra poi con la strumentalizzazione pesante che viene fatta di questi temi. Noi, se vogliamo ritrovare un'Europa davvero umana, dobbiamo ovviamente colpire, penso al governo polacco, chi viola i diritti umani, ma dobbiamo anche porci un tema sistemico: come oggi il funzionamento porta a scelte sbagliate. Dobbiamo costruire una politica comune vera. Credo che questo sia ormai un tema ineliminabile e evidente sotto gli occhi di tutti.
Certo, Gramaglia, come si costruisce una politica comune vera, come diceva l'onorevole Benifei, no? Quali paesi potrebbero, come dire, impegnarsi? Per esempio, i trattati del Quirinale potrebbero essere, come dire, l'inizio di questo cammino?
Beh, la lettura più scontata del trattato del Quirinale è che sia il pendant italo-francese del trattato dell'Eliseo, del trattato di Aquisgrana che esiste tra Francia e Germania, e che consenta un'azione comune franco-tedesca-italiana per un rafforzamento della costruzione europea. L'Europa non si rafforza senza una forte coesione tra Francia e Germania, e l'Italia, nei momenti in cui l'integrazione si è approfondita, è sempre stata parte di questo e anche spinta, se non motore, di questo esercizio. Non l'è più stata in tempi anche recenti, forse adesso può tornarlo ad essere, forse addirittura è tornata ad esserlo anche per questa congiuntura di leadership momentaneamente deboli, transeunti, tedesca e francese, con un passaggio delle consegne in Germania e un appuntamento presidenziale in Francia tra qualche mese. Però tutto questo, tutti questi sono discorsi, perché poi si scontrano con le situazioni che anche l'onorevole accennava prima, di paesi che valutano la partecipazione all'Unione Europea solo in termini di loro interessi e non in termini di solidarietà e coinvolgimento in un disegno comune. So che può essere banale e molto federalista, ma l'Europa non si costruisce fin quando c'è la regola dell'unanimità su materie cruciali, e l'Europa della solidarietà e l'Europa dei migranti parte dalla constatazione che oggi non c'è una politica europea dei migranti, anche per una responsabilità italiana tra il 2019 e il 2018 e il 2019, ma questa politica non c'è, e quindi è inutile richiamarsi all'Europa o a decisioni europee che l'Europa, intesa come istituzioni europee, non ha il potere di prendere.
Certo, è molto chiaro. Benifei, il punto della la regola dell'unanimità che ricordava Gramaglia, no? Mi sembra essere poi centrale anche in questa discussione, siccome questo è un tema caro anche al Partito Democratico, no? Che sta lavorando su questo da diverso tempo. Lei ha capito la squadra al momento come è composta, cioè chi è da questa parte e chi contro invece questa regola?
Ma diciamo che i paesi che difendono nei fatti la regola dell'unanimità sono i piccoli paesi o paesi che hanno problemi forti a voler affrontare alcuni temi dove sanno che così possono bloccare la discussione. Quindi si tratta di alcuni piccoli paesi, quando parliamo delle questioni fiscali, si parla spesso di Lussemburgo, ma anche Malta è nella stessa condizione, così come sul tema migrazioni, chiaramente Polonia, Ungheria difendono un approccio che impedisce di decidere a maggioranza. Va detto che sul tema migrazioni in realtà in una parte delle questioni si potrebbe decidere a maggioranza, ma c'è quasi una sorta di blocco psicologico politico, nel senso che per come funziona oggi l'Unione sulle materie più controverse, anche quando si potrebbe decidere a maggioranza, i paesi in sede di consiglio cercano di trovare l'unanimità. È proprio un problema nel funzionamento dell'Unione. Noi abbiamo un Parlamento europeo eletto e un consiglio fatto dai ministri, ma in realtà dagli ambasciatori. È uno squilibrio, è come se ci fosse una Camera dei Deputati e poi un Senato fatto da diplomatici, perché questo è ciò che è oggi il sistema europeo, di cui si parla poco da questo punto di vista in maniera così brutale come la sto dicendo io oggi. Va ripoliticizzato tutto e va ripoliticizzato creando un meccanismo per cui la decisione anche dal lato dei governi non sia bloccata da un meccanismo che, per come è costruito, favorisce il ritardo, il dilazionare, il mettere veti anche dove non ci sarebbe la regola del veto. Quindi rimettere mano alla struttura dell'Unione, come faremo, ne discuteremo, lo voglio dire a chi ci ascolta, l'11 dicembre a Firenze in una grande iniziativa dei socialisti democratici a cui parteciperà anche il segretario del PD Enrico Letta, è un dibattito che noi lanciamo. L'Europa va riformata anche a partire dal modo in cui funziona e quindi basta con il meccanismo dei veti.
Certo, va bene. Se Gramaglia, prima di lasciarti volevo chiederti una cosa su due donne, una europea, un'altra americana. Intanto volevo chiederti se un'Europa senza Angela Merkel è un'Europa più debole, e poi che cosa sta accadendo nella squadra della vicepresidente Kamala Harris negli Stati Uniti, perché leggo che si sta sfaldando, insomma sta perdendo i pezzi giorno dopo giorno. Iniziamo dalla Merkel?
Iniziamo dalla Merkel che, come dire, essendo la figura di riferimento europea da 16 anni, ovviamente nel momento in cui viene a mancare, come quando venne a mancare Kohl, che era stato nella stessa posizione per la stessa durata di tempo, credo che siano a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro come durata di cancellierato, certo ci può essere un moto di "e adesso cosa succede?". Beh, adesso succede che c'è un nuovo cancelliere tedesco che sembra anche una persona tosta, una persona tendenzialmente aperta all'Europa e su alcuni problemi forse più vicini alla visione o alle urgenze dell'Italia, pensiamo al ristabilimento o meno e alla modifica eventuale delle regole di austerità che sono state allentate o accantonate in clima di pandemia. La Germania, ci sarà sempre un governo a Berlino, non è che perché non c'è più la Merkel non c'è un governo a Berlino, e la Germania resterà e resta un momento inevitabile, un confronto, un partner inevitabile per qualsiasi progresso dell'integrazione europea.
Per quanto riguarda invece la squadra di Kamala Harris, invece?
Allora, la squadra di Kamala Harris si sta sfaldando. Il vicepresidente degli Stati Uniti tradizionalmente non conta nulla se non per levare qualche castagna dal fuoco al presidente, e Kamala Harris finora non ci è riuscita. Le pratiche che le sono state affidate, tra cui quella impossibile dell'immigrazione, che è un altro tema dolente anche negli Stati Uniti, non solo in Europa, non hanno fatto sostanziali progressi. Quando il presidente è stato in difficoltà, magari Kamala Harris, pensiamo all'Afghanistan, non è stata proprio in prima linea a difenderlo, ma era anche una situazione indifendibile. Comunque il vicepresidente è lì per fare da parafulmine al presidente. Quando le cose vanno male, il primo a subirne le conseguenze è il vicepresidente. Poi c'è un'altra vicenda: questo vicepresidente è dato come un candidato alla nomination democratica 2024, tendenzialmente in pole position istituzionale se il presidente dovesse farsi da parte. Il presidente dice che non lo farà, ma non si sa mai. E tutti i candidati alla nomination 2024, più o meno in pectore perché mancano 1000 giorni a, cercano di smantellarne l'immagine o di indebolirne l'immagine. Quindi e in un momento in cui le cose non girano bene o benissimo per l'amministrazione democratica, quindi il vicepresidente non va bene, e dentro il Partito Democratico c'è tanta gente che sgomita per ricavarsi uno spazio e ridurre quello della Harris. E poi, ultimissima cosa, un anno fa, quando li hanno eletti Biden e la Harris, c'era molta agiografia intorno alla Harris. Non dimentichiamo che la Harris, come candidata autonoma alla nomination nel 2020, si era affermata, era uscita di scena ancora prima dell'inizio delle primarie, perché non ce la faceva ad andare avanti, quindi non è che sia proprio un candidato
perfetto,
irresistibile, anche benissimo, se è una donna di valore e con tante stimmate utili.
Così abbiamo insomma un po' riassunto il quadro della situazione. Giampiero Gramaglia, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a te Cristiano, un saluto all'onorevole e a tutti gli ascoltatori.
Arrivederci e grazie. Benifei, prima di lasciarla la sua giornata le do una notizia, perché adesso è l'ultima ora qua sul sito della Stampa. Violenza sulle donne, ha approvato il disegno di legge, si potrà procedere anche d'ufficio. Insomma, mi sembra un'altra notizia importante, non so se mi vuol dare una sua impressione così a freddo.
Ma vedremo, ovviamente valutiamo poi nel merito, però mi sembra una buona notizia.
Assolutamente sì, insomma un tema che poi ricorre spesso anche nel nostro racconto, nelle nostre cronache qui da Radio Immagina. Lo ricordo, è stato con noi anche Brando Benifei, il capo delegazione italiana dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Una buona giornata, a presto.
Grazie, arrivederci.